Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Un affettuoso saluto a voi tutti che mi ascoltate. Sono contento di essere di nuovo tra di voi. Oggi parleremo di tasse. Siete pronti? Da sempre le tasse non si pagano a cuor leggero, volentieri. Ci sembra che qualcuno ci stia derubando di ciò che è nostro, e in un certo senso qualche volta è vero. Se tutti pagassero realmente in base a ciò che guadagnano, molti di noi pagherebbero meno di quanto sono costretti a pagare. Questo è un dato di fatto, un dato incontestabile. Anche ai tempi di Gesù, ai tempi biblici, si pagavano le tasse. Anzi, fu proprio una questione di tasse che il popolo di Israele si spaccò in due, arrivando persino a farsi guerra in certi momenti. Salomone, per mantenere il fasto che si era creato intorno a sé, ha dovuto tassare pesantemente il popolo. Il figlio Roboamo, che di cervello ne aveva poco, gli succedette al trono. Il popolo, mediante Geroboamo, gli chiese di diminuire il peso delle tasse. Stupidamente però Roboamo, il figlio di Salomone, si rifiutò e è successo ciò che abbiamo detto. 10 tribù seguirono Geroboamo, si ribellarono al re Roboamo. Il re figlio e successore di Salomone si dovette accontentare di regnare su 2 tribù. Quante guerre si fecero per questa questione? Tante, credo. Un giorno a Gesù gli posero questa domanda: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Che cosa rispose il maestro? Ed è quello che vedremo. Leggiamo l'episodio così come ce l'ha trasmesso Matteo al capitolo 22.
Allora i farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che sei verace e insegni la via di Dio secondo la verità, e non ti curi d'alcuno, perché non guardi all'apparenza delle persone. Dicci dunque, che te ne pare? È lecito pagare il tributo a Cesare o no?» Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli porsero un denaro. Egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora egli disse loro: «Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio». Ed essi, udito ciò, si meravigliarono, e lasciatolo se ne andarono.
Il dialogo si divide in maniera naturale in due parti. Nella prima parte troviamo la domanda tranello proposta dai soliti farisei, questa volta con l'ausilio degli erodiani, e poi la seconda parte c'è la risposta di Gesù. Ciò che ci interessa in modo particolare è proprio la risposta del maestro, con una frase che poi, come sappiamo, diventerà un detto famoso, usato qualche volta a proposito, qualche volta a sproposito: «Date a Cesare quello che è di Cesare». La domanda. Allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole, la solita litania, come abbiamo già letto in tanti episodi di Gesù. E gli mandarono i loro discepoli, discepoli dei farisei, con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che sei sincero, insegni la via di Dio secondo verità e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone? Dicci dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Troviamo questi personaggi di cui fino adesso non abbiamo parlato, gli erodiani. Erode e tutta la sua famiglia non erano molto simpatici al popolo di Israele e a quanto pare neanche ai romani, di cui il re era alleato. È nota, per esempio, c'è stata tramandata dagli storici una famosa frase di Augusto che disse: «Meglio essere il maiale di Erode che suo figlio». Beh, non è molto carina come frase, ma credo che rispecchiasse la realtà. L'antipatia del popolo era ben giustificata, prima di tutto perché Erode sedeva sul trono di Davide senza essere ebreo. Erode, infatti, era un idumeo, ossia un edomita discendente di Edom, Esaù. Sappiamo che tra il popolo di Israele e quello edomita, quello appunto discendente da Esaù, c'è stato sempre un consistente strato di ruggine che qualche volta è sfociata in aperta rivalità che ha portato i due popoli diverse volte in guerra l'uno contro l'altro. Ora sul trono di Davide c'era un appartenente a un popolo odiato. Non solo questo, il carattere dispotico e crudele degli Erodi, ce n'è stato più di uno, ha reso questo odio ancora più profondo, un avvenimento tragico che sicuramente ricorderete tutti della vita di Gesù, è legato proprio alla storia degli Erodi, la cosiddetta strage degli innocenti, alla quale sappiamo Gesù è sfuggito perché i suoi genitori furono divinamente avvertiti. In questo episodio, e non solo in questo, Gesù si ritrova davanti persone che erano dei fan di Erode, gli erodiani. Questi avevano fatto comunella con i farisei per andare contro Gesù. Il nemico comune li univa, anche se erano divisi da profonda, forte antipatia reciproca e da decenni di storia da nemici. Sadducei, scribi, farisei, erodiani, tutta la creme di Israele era unita contro Gesù. Alla fine ci si è messo anche Pilato, istigato dagli altri. C'è un passo significativo in Luca, capitolo 23, che così recita: in quel giorno Erode e Pilato divennero amici. Prima, infatti, erano stati nemici. Il nemico comune li accomunava. Il mondo intero, in qualche modo, è stato contro il Salvatore del mondo. È tragico, ma è così. Rileggiamo le parole dette da queste persone a Gesù. Maestro, noi sappiamo che sei sincero, insegni la via di Dio secondo verità, non hai riguardi per nessuno perché non badi all'apparenza delle persone, eccetera. C'è un termine significativo per descrivere i complimenti che queste persone riservano a Gesù. Melliflui. Questo termine letteralmente significa far scorrere il miele, ma è chiaramente usato in senso negativo. Il miele che si fa scorrere è un'esca per catturare chi ci è nemico, come per il pesce. L'amato vermiciattolo nasconde un pericoloso amo, così certi complimenti nascondono una tagliente arma per colpire. Sì, spesso i complimenti sono delle trappole per adescare chi consideriamo nemico, complimenti che poi sappiamo hanno un altro termine per essere descritti, adulazioni. Il complimento fa del bene solo quando è sincero e solo quando è spinto dall'amore. Ma costoro, pur presentando dei complimenti a Gesù, non agivano con fini onesti. E c'è Luca che sottolinea questo aspetto. Infatti dice: si misero a osservare Gesù e gli mandarono delle spie che fingessero di essere giusti per coglierlo in fallo su una parola e consegnarlo così all'autorità e al potere del governatore, così descrive il fatto Luca. Comunque sia, ciò che è detto mellifluamente dagli erodiani è la verità. Gesù era veramente così, sincero, dedicato all'insegnamento della via di Dio che lui stesso era. E non aveva riguardi personali per nessuno perché non guardava all'apparenza delle cose, ma al cuore. Tutto vero. In qualche modo costoro furono costretti a dire la verità per trarre in inganno Gesù. Una bella beffa che facevano a loro stessi. Vedete, non si può ridere di Gesù senza farsi del male. Ma questo lo vedremo in un prossimo episodio. Allora, la domanda esca. Dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Abbiamo detto che qualche volta i complimenti nascondono un tranello, sono come un'esca che nasconde un amo. La domanda che segue e che è legata ai complimenti detti è chiaramente pronunciata per tendere una trappola. Ma in che cosa consisteva questa trappola? Sembra, in apparenza, una normalissima domanda fatta da persone che desiderano avere delle suggestioni in merito a qualche cosa che loro avvertivano come problema. Occorre scavare un po' nel contesto in cui la domanda è stata posta per capire il genere di trabocchetto preparato. È chiaro che non si tratta di una comune tassa. In questo caso Gesù avrebbe avuto una risposta chiara. Lui ha dimostrato in un'altra occasione che il pagamento delle tasse è cosa giusta per la semplice ragione che si versa allo Stato ciò che poi è destinato al bene comune. Un discorso questo che farebbero bene ad ascoltare tutti i cosiddetti furbi che evadono le tasse pur godendo del bene comune. Ma per dare una botta, come si dice, una botta al cerchio e una alla botte, vorrei ricordare ai nostri governanti un saggio proverbio che noi troviamo nella Bibbia. Il re, o chi governa, con la giustizia rende stabile il paese, ma chi pensa solo a imporre tasse lo rovina. Troviamo questo nel libro dei Proverbi, capitolo 29. Torniamo al nostro episodio. Il termine usato in questo contesto è tributo, che è letteralmente l'imposta di capitazione, ossia la tassa che i popoli vinti dovevano pagare a chi li aveva soggiogati, e in questo caso Roma. Questo tributo era il segno della loro soggezione a Roma. La domanda fatta dagli erodiani, fan di Erode, come abbiamo detto, e collaboratori degli imperialisti romani, capite ora perché della loro presenza, nascondeva appunto questo trabocchetto. Se Gesù avesse detto di sì, avrebbe avuto contro tutto il popolo, che considerava giustamente questa tassa iniqua. Ma se avesse detto di no, sarebbe incappato nella giustizia romana, rappresentata, come abbiamo detto, dagli erodiani. Ancora una volta, però, il maestro, il nostro maestro, dimostra tutta la sua astuzia, risponde con una non risposta. Attenti alla risposta che Gesù ha dato. Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli porsero un denaro. Ed egli domandò loro, di chi è questa effigie, questa iscrizione? Gli dissero, di Cesare. E Gesù disse loro, rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Senza mezzi termini, Gesù smaschera la loro mancanza di onestà. Perché mi tentate, ipocriti? Gesù chiede di mostrargli un denaro. Ciò che chiede Gesù non era una moneta normale, la moneta corrente lì in Giudea, ma la moneta con l'effigie dell'imperatore usata solo per pagare il tributo. Era una moneta fortemente odiata dai giudei, per due motivi. Primo, perché rappresentava la loro soggezione a un popolo straniero e nemico. Secondo, vi era impressa l'immagine di un uomo che ricordava loro la proibizione contenuta nel Decalogo di fare uso di immagini. Inoltre, in questa moneta c'era una dicitura che la rendeva ancora più detestabile, figlio di Dio, riferendosi a Cesare. I giudei evitavano il più possibile di maneggiare queste monete, ma in questo caso, che combinazione, eh? Ne avevano una in tasca. Gli accusatori porgono la moneta a Gesù, e questo offre a Gesù l'occasione della risposta. Date a Cesare quello che è di Cesare. Nella risposta troviamo alcuni elementi che fanno riflettere. La questione dell'immagine è il verbo usato da Gesù, diverso da quello usato dai suoi interlocutori. Iniziamo dai verbi diversi. Il verbo usato dagli erodiani è dare, mentre quello usato da Gesù è restituire. Nella mente dei nemici di Gesù c'era l'idea che si dovesse dare qualche cosa che appartiene a noi, dare qualche cosa che ci appartiene a qualcun altro, mentre il verbo usato da Gesù contiene l'idea di restituire qualche cosa che appartiene di diritto a qualcun altro. Letteralmente significa dare indietro oppure pagare un debito. È evidente che Gesù non mette in discussione la liceità del governo romano, ma sta facendo un discorso più generale. La tassa è, almeno dovrebbe essere in una visione ideale delle cose, il pagamento al governo di servizi che esso crea per i cittadini. La tassa è perciò qualcosa che gli appartiene, e non pagandola è chiaramente trattenere per noi ciò che è di qualcun altro. Questa è la visione cristiana sulle tasse. Gesù in questa occasione sta facendo chiaramente un discorso politico, nel senso che è direttamente collegato con la vita pubblica. Ognuno di noi sa che non ci sarà mai un governo ideale. Tutti sono soggetti a errori, mancanze. Certo, in un paese democratico come quello in cui viviamo, con il nostro voto abbiamo la possibilità di mettere al governo le persone che riteniamo più oneste, ma non sempre, lo sappiamo, questo avviene. Spesso purtroppo la nostra scelta si limita, e questo lo dico con un certo malessere, la nostra scelta si limita al male minore. Sto cercando di avere una visione realistica e non è mia intenzione di fare del qualunquismo. Noi in Italia e in tutti i paesi democratici abbiamo tanti servizi che il governo mette a nostra disposizione ed è giusto che contribuiamo al mantenimento di questi secondo le nostre capacità. Ma che cosa significa date a Dio quello che è di Dio? Che cos'è di Dio? Non è forse tutto suo? Certo, lo è. La risposta di Gesù però non si limita di rimanere nell'ambito politico, ma va oltre. Il Maestro infatti non si ferma, come abbiamo detto, al dati a Cesare, ma apre una prospettiva più vasta. Nel tranello preparato dai nemici rappresenta quest'idea: o stai dalla parte di Cesare o dalla nostra, che è quella di Dio. Nella risposta del Signore invece c'è la visione di due regni che non sono contrapposti come nella visione dei suoi interlocutori. In pratica Gesù afferma: vivi da onesto cittadino, ma ricordati che sei più di questo. Non devi rendere conto soltanto a Cesare, ma anche a Dio. In tutta la scrittura c'è l'invito di essere dei cittadini onesti e obbedienti. Mentre l'onestà è qualcosa che è un po' come il prezzemolo, ossia sta bene dappertutto e sempre, l'obbedienza ha un limite, fino a che non ci viene richiesto di fare qualche cosa che va contro la morale cristiana. Pietro e Giovanni hanno avuto il coraggio di dire alle autorità del tempo che volevano imporgli di non parlare più di Gesù. E qual è la risposta di Pietro? Giudicate voi se è giusto davanti a Dio obbedire a voi anziché a Dio. In questo caso hanno disubbidito alle autorità. Un commentatore, Leon Morris, nel suo commento a questo passo giustamente afferma: Cesare non ha alcun diritto nel campo di Dio. Il cristiano è tenuto a prestare fedeltà in primo luogo e a preferenza di ogni altra cosa o persona a Dio. Ma non per questo è legittimato ad abbandonare la sua lealtà a Cesare. Significa solo che l'area più importante della sua vita non appartiene a Cesare. Se Cesare sconfina in quella zona, non può pretendere alcuna lealtà. Un dato deve essere tenuto presente. La moneta doveva essere restituita a Cesare perché su essa c'era la sua immagine. L'uomo deve tener conto che lui stesso è immagine di Dio e per questo motivo gli appartiene a Dio, appartiene al Creatore, appartiene al Signore. Io appartengo a Dio non una, ma due volte. Primo, perché Egli è il mio creatore. Secondo, perché Lui mi ha redento, mi ha acquistato pagando per me il prezzo di riscatto, la morte di Gesù sulla croce. Quindi spero di aver chiarito un po' questo che è diventato un detto abbastanza conosciuto: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. E vi do appuntamento per la prossima settimana, ci risentiamo con un altro episodio per cercare sempre insieme, affettuosamente insieme, cercare di conoscere meglio il nostro caro e amato Gesù. A risentirci, ciao a tutti.